Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche.
Tonight we are leaving the European Union. This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama. And yes, it's partly about using these new powers, this recaptured sovereignty, to deliver the changes people voted for, whether that is by controlling immigration, or creating free ports, or liberating our fishing industry, or doing free trade deals, or simply making our laws and rules for the benefit of the people of this country. We've taken back the tools of self-government. Now is the time to use those tools to unleash the full potential of this brilliant country and to make better the lives of everyone in every corner of our United Kingdom.
Quinta puntata di Pocket Economy, il programma che vuole raccontare in parole molto semplici cos'è la politica economica e l'economia in generale. Siamo con il professor Marcello Signorelli dell'Università di Studi di Perugia, benvenuto.
Grazie dell'invito.
Oggi parleremo di Johnson e della sua Brexit, ma non è in realtà solo la sua. Si è arrivati lo scorso 31 gennaio alla certificazione ufficiale, alla ratificazione di questo distacco tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Ma come si è arrivati a questo referendum?
Tanto va premesso che il rapporto del Regno Unito con le istituzioni europee, con l'integrazione, è stato sempre un rapporto un po' controverso, nel senso che intanto non fin dall'inizio, cioè fin dal 1957 il Regno Unito ha fatto parte dell'Unione Europea, solo successivamente si è aggiunto e soprattutto nell'epoca della Thatcher ha vissuto con appunto difficoltà anche il suo ruolo di contributore netto, perché per il livello di reddito pro capite ha sempre fornito più risorse al bilancio dell'Unione Europea. Prima si chiamava Comunità Economica Europea, rispetto a quanto ne riceveva, soprattutto con destinazione Scozia, Galles, Irlanda del Nord. E quindi il rapporto è stato sempre problematico, tant'è che appunto non partecipa a molti aspetti, tra cui ad esempio l'integrazione monetaria. Al referendum ci si è arrivati per molti motivi. Cameron all'epoca ritenne che indire questo referendum poi immaginava un esito diverso da quello che poi, seppur in maniera risicata, in grosso modo 52-48 come percentuali, poi ha portato un esito favorevole al Leave, tant'è che poi portò alle dimissioni di Cameron e poi a tutti i tentativi che ne sono seguiti. Certamente per il processo di integrazione europeo è stato un duro colpo, perché per la prima volta c'è un arretramento, ufficialmente, come giustamente ha detto, dal 31 gennaio 2020, anche nei paesi che sono presenti nelle istituzioni europee. I parlamentari europei britannici hanno già salutato i colleghi al Parlamento europeo appunto lo scorso 31 gennaio. Quindi questo arretramento indubbiamente sintetizza anche una difficoltà del livello europeo di far percepire, perlomeno a tutti i loro membri, una utilità aggiuntiva rispetto al livello nazionale. Poi c'è stata una lunga transizione dopo il referendum, sia in parte dovuta alla necessità di arrivare a un accordo, sia pur su linee generali, no? Che è quello poi grosso modo che è stato approvato recentemente. Ma il difficile non è stato tanto arrivare a questo accordo tra il Regno Unito, quindi a Cameron, poi succeduta alla May e con le istituzioni europee, non è stata tanto questa la difficoltà, sì ha richiesto molti mesi, ma la difficoltà maggiore, come ricordiamo bene, è stata soprattutto per la May nel far approvare dal Parlamento britannico l'accordo intervenuto con le istituzioni europee, perché la May aveva una maggioranza praticamente quasi inesistente e quindi bastava pochi membri del Parlamento che non fossero convinti di qualche passaggio e diciamo, tant'è che più volte ripetutamente si è andati verso slittamenti delle scadenze entro le quali doveva esserci la Brexit appunto. Poi, come sappiamo, a dicembre 2019, quindi non molto tempo fa, Boris Johnson ha indetto le elezioni anticipate e ha avuto un largo consenso. E questo in parte ha anche sorpreso alcuni osservatori che ipotizzavano un ripensamento, perché questo risultato di dicembre oggettivamente è stato anche un via libera alla Brexit molto forte, tant'è che agevolmente poi Johnson ha portato in approvazione grosso modo quell'accordo che era già stato definito in precedenza, che però è un accordo che definisce delle linee generali e non nei dettagli che invece dovranno essere definiti in questo quasi un anno, cioè fino al 31 dicembre prossimo, e su cui c'è anche molta incertezza, perché comunque i dettagli sono sempre importanti e addirittura le istituzioni europee, ne hanno parlato vari esponenti, già mettono avanti le mani, diciamo così, nel ritenere che occorrerà un tempo maggiore, mentre Johnson sembrerebbe intenzionato a rispettare questi tempi e in un modo o nell'altro definire questi dettagli di uscita.
Ecco, venendo proprio a questo accordo che dovrà essere siglato, ora ovviamente non è che possiamo fare dei pronostici, però sicuramente sono tante le aree che dovranno essere, i nodi che dovranno essere risolti appunto all'interno di questa regolamentazione. Sono tantissime le tematiche, cosa ci si può aspettare?
Ma è difficile fare previsioni, perché Johnson in realtà non è in una posizione, come potrebbe apparire, di un grande debolezza, perché internamente comunque in una posizione di forza ha stravinto le elezioni di dicembre. Poi non dimentichiamoci che il Regno Unito da sempre, ma soprattutto in questa fase per vicinanza politica, ha un legame molto forte con gli Stati Uniti. Quindi non pensiamo al Regno Unito come un paese che pesa poco, insomma, circa il 3% del PIL globale, quindi un paese relativamente piccolo, ma ha un collegamento con gli Stati Uniti, e Johnson e Trump comunque non hanno esattamente la stessa visione, ma sono molto vicini, intendono intensificare la loro collaborazione, eccetera. Quindi non è un paese isolato, debole, su cui sarà facile, diciamo, per le istituzioni europee, tra virgolette, imporre la propria linea. Perché qual è la linea delle istituzioni europee in sintesi? È, diciamo, di far perdere una serie di benefici al Regno Unito di partecipare al mercato comune, diciamo, agli scambi di beni e servizi, che comunque di cui il Regno Unito ha beneficiato, perché come giustamente ricordato è un importatore netto, però esporta anche nei paesi europei, appunto beneficia quindi di questo commercio intraeuropeo all'interno dell'Unione Europea di cui faceva parte. Quindi in sintesi il Regno Unito, e Johnson in particolare, vorrebbe mantenere i vantaggi di appartenere a un mercato comune comunque consistente, anche come milioni di persone, di consumatori eccetera, e anche fornitura di beni, anche di qualità, prodotti di qualità dei paesi di provenienza, quindi minimizzando, diciamo, la presenza di dazi, per sintetizzare, e invece andare in maniera più decisa, più netta, sulla regolamentazione dei flussi in ingresso di persone, quindi dei flussi migratori. E già ci sono state molte dichiarazioni di Johnson e altri, diciamo, vi è l'idea di andare un po', tra virgolette, il termine non è bello, però un po' a selezionare i flussi di ingresso. Quindi poi ci saranno anche degli aspetti tecnici, no? Quindi necessità di avere un visto e magari per permanenze superiori a certe durate, avere già un lavoro, addirittura già si parla di livelli di retribuzione minima per i quali accettare gli ingressi nel Regno Unito. Peraltro questo livello minimo già imprenditori, una parte degli imprenditori britannici hanno detto no, è meglio tenerlo più basso, perché temono di poi di non avere diciamo risorse umane per svolgere le attività produttive che immaginano. Però sicuramente ci sarà una stretta sui flussi in ingresso, ecco. Alcuni temono anche effetti sui flussi, ad esempio, di studenti, no? Ad esempio, si è parlato anche dell'abbandono del programma Erasmus di cui il Regno Unito ha fatto parte. Ecco, lì io immagino, siccome poi le dimensioni sì, sono importanti per gli studenti universitari, ma hanno una dimensione complessiva relativamente limitata, sono abbastanza convinto che poi delle soluzioni, se non identiche, comunque abbastanza simili a quello che esiste oggi, si troveranno. Ricordiamoci che già oggi avere accordi con l'Università del Regno Unito non solo non è così facile, ma spesso mettono dei limiti numerici molto stringenti, no? Appunto alle possibilità di andare a fare periodi Erasmus nel Regno Unito. E quindi non mi aspetto grandi peggioramenti. Sui dettagli però, sia sugli scambi di merci, sia sui flussi di persone in ingresso e uscito, la trattativa è molto aperta e è difficile fare previsioni. Diciamo, molti elementi di dibattito richiederebbero oggettivamente un tempo un po' più lungo, come segnalato già dalle istituzioni europee, e ora vedremo che cosa accadrà.
Today's vote is not a vote in favor or against Brexit. It's a vote for an orderly Brexit against a wild, against a hard Brexit.
And I can promise you, both in UKIP and indeed in the Brexit Party, we love Europe, we just hate the European Union. It's as simple as that. You're going to miss us. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye. and we'll look forward in the future to working with you.
Ma a livello internazionale e soprattutto nel breve periodo, qual è stata la reazione dei mercati? Come hanno reagito?
Dopo il referendum del 2016, alcuni che io, diciamo così, un po' in maniera semplicistica definisco catastrofisti, immaginavano chissà quale fuga dalla City di Londra, chissà quale grande recessione del Regno Unito, eccetera eccetera, ma almeno finora nulla di tutto questo si è visto. Sì, alcune imprese prudenzialmente hanno magari aperto sedi o si sono anche trasferiti in alcuni casi, ma non c'è stato un trasferimento di massa, una fuga dalla City. Quindi questo impatto sulla crescita economica del Regno Unito in realtà non è stato così negativo come alcuni avevano immaginato, anche perché ricordiamoci che comunque i paesi non piccolissimi, il Regno Unito comunque non è un paese piccolissimo, ha un mercato interno consistente che comunque ha una rilevanza considerevole, quindi anche una riduzione eventuale futura degli scambi con gli altri paesi non necessariamente lo penalizzano fortemente, dipende da come viene regolato appunto nel dettaglio questi scambi internazionali. Maggior ragione perché il Regno Unito ormai da molti anni è appunto un importatore netto, quindi importa più di quanto esporta, quindi da un lato ha necessità di forniture, però diciamo anche una riduzione eventuale del commercio con gli altri paesi non penalizza più di tanto dei flussi di esportazione che comunque non sono così rilevanti come magari in altre situazioni di paesi più piccoli che hanno un peso delle esportazioni molto enorme e che se magari si chiudono in loro stessi potrebbero subire una perdita consistente. Poi la chiusura del Regno Unito è del tutto relativa, sia per il contatto con anche il mercato di beni e servizi statunitense, sia per i contatti che comunque loro ancora mantengono con le ex, diciamo, con le colonie che avevano altri tempi nell'ambito del Commonwealth, che è vero sono legami ormai diciamo molto attenuati rispetto al passato, figuriamoci rispetto all'epoca delle colonie, però consentono ancora al Regno Unito di avere degli accordi bilaterali o multilaterali, insomma, tra questi paesi di favore, e quindi non mi aspetto anche per il futuro che il Regno Unito subisca chissà quali diciamo peggioramenti nei propri tassi di crescita o tassi di disoccupazione, che peraltro non sono peggiorati in maniera significativa in questi anni. Dal punto di vista politico, quindi in una prospettiva storica, quindi cercando di andare avanti magari per molti decenni, eccetera, la ritengo questa scelta del Regno Unito forse perdente, però questa in una prospettiva storica, quindi allontanarsi un po' dal vecchio continente potrebbe portare magari qualche diciamo svantaggio dal punto di vista del peso politico, ma questo in un'ottica molto lunga, cioè quindi di molti decenni a venire, e poi tutto è da vedere. Nell'immediato, ripeto, non mi aspetto grossi sconvolgimenti. L'esito del referendum britannico per molti versi è stato soprattutto un fallimento delle istituzioni europee, e ci si è arrivati per tanti motivi, e tra cui anche l'incapacità delle istituzioni europee comunque di dettare diciamo delle parole comuni, condivise, su tanti aspetti, tra cui anche quello dei flussi migratori, ma anche quello della regolamentazione. La regolamentazione di dettaglio spesso è stata vissuta con molto fastidio anche dal Regno Unito, peraltro anche da altri paesi. E poi non senza dimenticare il fatto che da tanti anni, appunto, sia pur con delle clausole di salvaguardia ottenute soprattutto all'epoca della Thatcher, il Regno Unito era un contributore netto alle istituzioni europee e una parte della popolazione, come è stato confermato anche a dicembre, non ne percepiva tutti questi benefici. E in realtà, se andiamo a vedere l'esito del voto del referendum, in parte anche quello di dicembre, però soprattutto quello del referendum del 2016, vediamo che in realtà la Scozia, il Galles e anche l'Irlanda del Nord, lì era prevalsa il Remain, cioè erano più orientati in prevalenza per rimanere all'interno degli europei, anche perché una parte di queste regioni era beneficiaria di fondi europei, essendo con un reddito pro capite inferiore rispetto al resto del Regno Unito.
Questo allontanamento, questo divorzio, se così si può dire, del Regno Unito rispetto all'Unione Europea può diventare un precedente pericoloso, magari innescare altre fughe?
Allora, intanto chiariamo un punto. Un conto è uscire dall'Unione Europea per un paese che ha mantenuto la propria moneta nel caso specifico del Regno Unito, la sterlina, che è un qualcosa, sì, abbiamo visto, di un po' più complesso di quanto ci immaginavamo, ma non di particolarmente costoso e rischioso. Mentre tutt'altra cosa è uscire eventualmente dall'Eurozona, quindi da un ambito che è un sottoinsieme dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Come sappiamo, i paesi, diciamo, erano 28, ora sono 27 nell'Unione Europea, ma solo 19 di questi fanno parte dell'Eurozona. Uscire dall'Eurozona, dei costi e rischi, anche di gestione della transizione, oltre che delle conseguenze, considerevolmente maggiori rispetto a uscire dall'Unione Europea per un paese che ha mantenuto la propria moneta. Certamente questo precedente potrà avere degli effetti su eventuali scelte future, anche magari non ravvicinate nel tempo. Ravvicinate nel tempo non me le attendo, però di qui a diversi anni è possibile. Dipende in parte anche dall'accordo di uscita che viene definito nei dettagli in questo anno. Se ad esempio venisse definito, io penso che le istituzioni europee non vogliono farlo, però un accordo particolarmente favorevole per il Regno Unito, che alla fine se ne esce, mantiene tutti i vantaggi del mercato comune e dal suo punto di vista aggiunge qualche vantaggio perché seleziona i flussi in ingresso, quindi i lavoratori più qualificati, di cui ha più bisogno, più valore aggiunto, che magari aumentano anche la crescita. E a quel punto altri paesi potrebbero, a un certo punto qualcuno in futuro potrebbe dire, ma se l'accordo di uscita è così favorevole, perché anche noi non immaginiamo un'ipotesi del genere? E senza dimenticare che comunque una sorta di uscita senza un accordo magari del tutto definito, cioè si parlava prima delle elezioni di dicembre, no? di un'uscita senza accordo, no? Ora in quei termini con cui se ne parlava prima non è più possibile, perché un accordo sulle linee generali è già stato approvato e tant'è che l'uscita formale è avvenuta. Però su certi dettagli non è escluso che Johnson, magari forte anche del potere politico interno, decida appunto eventualmente di non definire un accordo, e a quel punto si tratterà di vedere quale normativa prevarrà in mancanza di un accordo su certi aspetti di uscita.
Io ringrazio il professor Signorelli che è voluto stare con noi e ha chiarito tanti punti veramente legati a questa spinosissima questione della Brexit, su cui penso che torneremo comunque nel corso dell'anno, perché credo che ci saranno diversi highlights sulla tematica. Per questa puntata è tutto, noi ovviamente vi diamo appuntamento alla prossima giornata in cui parleremo di Putin e dell'economia della Russia. Pocket Economy. Il podcast di economia per tutte le tasche.